Attuale e moderna è l'emigrazione, ma già circa 2000 anni fa, e lo era, ma esageratamente e molto di più. I Celti, nostri antenati nelle nostre zone, ma chi erano? Storia dei Celti dell'Insubria, storia di guerre, spie e ricatti e riscatti, alleanze che non durano, guerriglia in montagna. Poi autonomia e assimilazione. I Celti nel IV secolo a.C., sconfitti gli Etruschi nella valle del Po, si erano ben sistemati in Piemonte e in Lombardia. Gli Insubri cercavano di unificare le tribù dei laghi in una confederazione. I Boi occupavano la bassa valle del Po e Appennino. I Senoni scendevano lungo la costa adriatica sino alla Puglia. Ma un nemico potente avrebbe turbato il loro mondo fatto di commerci, pacifica convivenza, razzie improvvise e banchetti per pacificarsi. Una piccola città di fuorilegge etruschi e latini, per mezzo di un'organizzazione superiore, era divenuta la potenza militare principale d'Italia, quella di Roma. Nel 405 il console romano Marco Furio Camillo conquistò Veio, la più potente città etrusca. Nel 390 Arruns, il principe etrusco di Chiusi chiese l'aiuto dei Boi e Insubri contro il rivale Lucomo. Comandati da Brenno, i Celti giunsero alle porte di Chiusi. Sconfitto Lucomo, essi, ritenendosi malpagati, si misero a saccheggiare la città. Il senato romano, preoccupato, inviò tre spie, i fratelli Fabii, travestiti da ambasciatori. Dopo aver ucciso a tradimento un capo celta, essi organizzarono la resistenza dei Chiusini. Brenno chiese che gli fossero consegnate queste spie e in risposta a negativi attaccò la città. Roma mandò un esercito di 40.000 uomini in aiuto agli Etruschi. I Celti affrontarono il loro nemico e il 18 luglio del 390 a.C., sulle rive del fiume Allia, i Celti si precipitarono contro i Romani con tanta furia che questi non ressero all'urto e, terrorizzati, si gettarono nel fiume. Fu un massacro. Solo il console Sulpicio con pochi uomini si salvò. La città di Roma cadde nel panico. I cittadini fuggivano nelle campagne. 3 giorni dopo, Brenno, coi Celti, entrò in Roma e, visto che solo il Campidoglio era barricato dopo aver passato per le armi i senatori, rimasti al loro posto, incendiò la città e pose l'assedio al colle. La guarnigione romana era ormai allo stremo e, visto che l'esercito di soccorso di Camillo non attaccava i Celti, Marco Manlio, comandante del Campidoglio, esauriti i viveri, negoziò la pace dietro un pagamento di un riscatto di 1.000 libbre d'oro. Gli scrittori romani, secoli dopo, infarcirono di storielle edificanti questo episodio. In realtà i Celti si presero il riscatto e abbandonarono Roma, tornando tranquillamente nelle loro terre. Dopo la sconfitta per 50 anni, Roma precipitò nella guerra civile. Questo era un grande momento per i Celti, che senza nessuno a contrastarli razziarono la penisola in lungo e in largo. Un loro esercito nel 361 si presentò di fronte a Roma. I Romani sopportarono prudentemente gli insulti dei Galli senza osare uscire a combattere. L'anno dopo un contingente celta invase la Campania, scontrandosi coi romani durante il combattimento. E il console romano uccise in duello il capo celta e i guerrieri del nord si ritirarono. Nel 349 e nel 345 bande di Celti saccheggiarono Apulia e Lucania, guerreggiando a fasi alterne contro i romani guidati da Marco Valerio. I Celti tornarono a nord senza subire sconfitte. 13 anni dopo, gli Insubri firmarono un trattato di pace con Roma, pace che durò 30 anni. Il potere di Roma cresceva velocemente, mentre gruppi di Celti, di là delle Alpi, spinti dai Germani, chiesero l'asilo agli Insubri, sistemandosi sulle rive del Po. Gli Etruschi, decisi a liberarsi da Roma, si allearono a questi Celti e insieme invasero il Lazio. I Sanniti si unirono a questa alleanza 4 anni dopo e con Etruschi, Celti e Lucani sconfissero i Romani a Camerino. Nel 295 l'esercito romano sconfisse Celti e Sanniti a Sassoferrato, uccidendone 25.000. I Sanniti si arresero a Roma, ma i Celti rifiutarono la pace e assediarono Arezzo. L'esercito romano, mandato in soccorso, venne distrutto e, quando Roma mandò dei delegati ai Celti per proporre una tregua, anch'essi furono uccisi. Con un attacco fulmineo, i Romani sconfissero i Senoni, invadendo nelle terre e stabilendo una colonna a Senigallia. L'anno dopo, nel 283 a.C., l'esercito romano piombò di sorpresa sulle forze celto-etrusche e le sconfissero definitivamente. Negli anni che seguirono, con le guerre contro Pirro, Roma si impadronì di tutta l'Italia, a sud del fiume Rubicone. Gruppi di Celti in queste guerre combatterono con i Greci contro i Romani. Per 45 anni ci fu pace, dopodiché Roma, spinta dalla fame di terra della sua plebe, iniziò una politica di pulizia etnica contro i Senoni, scacciandoli con la forza e bruciando i loro villaggi, installando al loro posto coloni romani. Migliaia di profughi fuggirono a nord del Po, con notizie di massacri e soprusi. Questi fatti convinsero due re, Attis dei Boi e Galatos degli Insubri, a chiamare armati dalla Gallia Transalpina per organizzare una spedizione in aiuto dei Senoni. Ma Roma, per mezzo di spie e attraverso un'opera di corruzione, fece scoppiare una rissa nell'esercito celta, riunitosi a Rimini, e Attis e Galatos furono uccisi. Nel 237 Roma decise di costringere la rimanenza dei Senoni e parte dei Boi ad abbandonare il loro paese ed emigrare al di là del Po, altrimenti sarebbero stati massacrati. A questo punto gli Insubri decisero di agire. Essi arruolarono un forte nucleo di Gaesate della valle del Rodano e, formata una confederazione della quale si tennero fuori i Cenomani, si radunarono e marciarono contro Roma, lasciando un piccolo esercito lungo il fiume Oglio per proteggersi le spalle. Avuto notizia di questi fatti, il Senato di Roma mandò un esercito a Rimini e un altro in Toscana, e nel frattempo la flotta romana si dirigeva su Pisa. I Romani disponevano di 72.300 soldati, mentre i Celti erano 70.000. A Fiesole avvenne il primo scontro, che i Romani persero, lasciando 6.000 morti sul terreno. Nel frattempo l'esercito romano, schierato a Rimini, capì che i Celti lo avevano assaltato e si precipitò a sud. Avendone notizia i capi Celti, Concolinatos e Aneroatos decisero di ritirarsi verso la costa senza sapere che le truppe della flotta romana sbarcate a Pisa avevano preparato un agguato vicino a Capo Telamone. Gli insubri e i loro alleati furono presi fra due fuochi e 40.000 Celti vennero uccisi, mentre 10.000 dispersi o presi prigionieri e furono trascinati a Roma per essere sacrificati sull'altare di Giove Capitolino. Sulla spinta di questa vittoria i due eserciti romani invasero il territorio dei Boi, dove il console Paullus lasciò mano libera alla soldataglia, che massacrò uomini, donne, bambine e arsi villaggi. L'anno dopo, approfittando della stagione piovosa, due consoli guidarono le legioni romane a colpire di sorpresa i Boi, costringendoli a sottomettersi a Roma. La Pax Romana era arrivata nella valle del Po e diveniva il nuovo confine della Repubblica. Nel 223 a.C. l'esercito di Roma penetrò nell'Insubria, sconfiggendo gli Anamari e costruendo sul loro territorio le fortezze di Piacenza e Cremona. Proseguendo verso nord, i legionari si scontrarono con gli Insubri e, avuta la peggio, si ritirarono e, aggirato il confine ad est, entrarono in Insubria nel territorio dei Cenomani, che erano alleati di Roma, respingendo i Celti fino a Milano. Sconfitti in battaglia per due volte, gli Insubri riuscirono però a costringere i Romani a ritirarsi. L'anno dopo, i capi Celti chiesero la pace, ma il Senato di Romano rifiutò. Gli Insubri organizzarono la difesa chiamando in aiuto 30.000 Gaesatae dalla Regnania. La difesa celta era guidata da Viridomar. L'esercito romano invase da est nuovamente l'Insubria e assediò Pizzighettone. I Celti aggredirono allora il caposaldo romano di Casteggio. I Romani si precipitarono a Casteggio e lì ebbe luogo la battaglia decisiva. Dopo aspro combattimenti, i Romani sconfissero gli Insubri, poi distrussero Pizzighettone e assediarono Milano. All'inizio sembrò che i contrattacchi Celti avessero successo, ma le potenti macchine da guerra romane ebbero la meglio sulle palizzate che difendevano la città e Milano fu conquistata e messa ferro a fuoco. Gli Insubri si arresero e Roma impose i loro pesanti tributi e creò colonie fortificate per controllare i Celti. Nel 218 gli Insubri e i Boi segretamente guidarono Annibale con i suoi cartaginesi attraverso le Alpi in Italia. I Celti vedevano l'occasione di liberarsi dai Romani e alleandosi ai cartaginesi distrussero le colonie romane in Lombardia. A seguito di Annibale, migliaia di giovani guerrieri Insubri sconfissero i Romani sul Ticino e sulla Trebbia e scesero a sud, dove si distinsero nella battaglia di Cannae. L'Insubria era nuovamente libera. Sconfitto Annibale a Zama, Roma riprese la conquista della Lombardia. Ma ci vogliono ben 4 anni di dure battaglie, durante le quali solo gli Insubri perdettero ben 75.000 guerrieri per giungere alla conquista finale di Milano e di Como. Siamo nel 196 e 194 a.C. Agli Insubri furono concessi buoni termini di resa e praticamente Roma evitò per il secolo seguente di colonizzare l'Alta Lombardia. Durante la rivolta degli schiavi guidata da Spartaco nel 71 a.C., gli Insubri ne approfittarono per tentare di ribellarsi al dominio romano, ma i focolai di rivolta furono subito soffocati dal pronto intervento delle legioni. Nella Valdossola la guerriglia contro le truppe romane durò a lungo e si può affermare che questa legione non fu mai conquistata. Roma preferì ignorarla. Nel 49 avanti Cristo, Roma diede la cittadinanza romana ai Celti d'Italia. La Gallia Cisalpina divenne provincia romana a tutti gli effetti. L'attuale Canton Ticino godette di altri 100 anni di libertà. Periodiche razzie venivano effettuate dai Celti dalle Alpi contro le colonie romane della pianura e alla morte di Cesare si scatenò una rivolta che, con azioni di guerriglia, durò sino al 35 avanti Cristo, provocando feroci repressioni. Nel 25 avanti Cristo i Leponzi e le tribù del Vallese si riunirono ai Salassi della Val d'Aosta e in un'ennesima rivolta antiromana, sconfitti sul campo i Celti, dovettero poi cedere parecchie migliaia di ragazzi che Roma mandò in Asia Minore per essere addestrati come legionari. Nel frattempo Como era stata distrutta da una spedizione di Retii e venne ricostruita dai Romani sulla sponda del lago e chiamata Novum Comum. Nelle vallate alpine del Luinese, Cusio, Ossola e Alto Ticino, la guerriglia continuò fino al 15 avanti Cristo, anno in cui l'imperatore Augusto poteva dichiarare di avere definitivamente conquistato le popolazioni celte alpine. I Celti dei Laghi, nuovi cittadini romani, vengono affiliati alla tribù romana Oufentina, ma la colonizzazione romana in questa regione fu scarsa e limitata a funzionari e soldati. La popolazione non muta e non interrompe il suo autonomo sviluppo, assimilando elementi strani in quantità così esigua da non turbare l'equilibrio della cultura che rimane sostanzialmente celta ancora per molto tempo. È una fase di transizione durante la quale assistiamo a una pacifica conquista del mercato da parte di elementi gallo-romani rielaborati nella Valle Padana e poi ritrasmessi nelle vallate alpine. Insubri, Leponzi, Votodrones, Uberi si romanizzano senza capirlo, attratti dalla ricchezza e dalla novità di Roma imperiale, nella cui orbita gravitavano definitivamente tra il primo e il secondo secolo d.C. Il mondo celta e ligure resterà ancora presente sino al nostro secolo attraverso i toponimi, il dialetto, il folklore e il modo di pensare tradizionalmente arcaico della nostra gente di montagna.